Buongiorno, riprendiamo la lettura, vogliamo vedere la prima lettera di Giovanni. Oggi volevo continuare un po' a concludere questo aspetto. E come sapete, per chi non c'era, forse perché è passato un po' di tempo, questa lettera è stata scritta intorno al 90 d.C. e in quel tempo era il primo secolo dopo la morte di Gesù, e questo è stato uno degli ultimi libri scritti che noi troviamo nel Vangelo. E Giovanni, quando l'ha scritto, era molto anziano, era avanti con l'età, e lui stava scrivendo a delle chiese che erano nell'Asia, perché proprio in quelle chiese stavano nascendo delle false idee sul Vangelo. C'erano dei falsi insegnanti che dicevano delle cose che Gesù non aveva detto e che Gesù non aveva insegnato, e c'era questi falsi insegnanti, che poi più avanti si trasformerà in una filosofia, che dicevano alcune cose che non erano vere. Ma invece Giovanni dice, li corregge, dice: noi eravamo lì quando Gesù ha parlato e abbiamo visto che lui era in carne ed ossa, e noi abbiamo visto che quello che lui diceva erano parole di vita eterna, erano parole che venivano da Dio. E quindi lui scrive questa lettera contro queste persone, e queste persone negavano che Gesù fosse il Cristo, che Gesù non avesse parlato di salvezza eterna, negavano queste cose, e negavano pure che un cristiano doveva comportarsi in un certo modo. Affermavano che era sufficiente che tu credi e poi potevi continuare a vivere nello stesso modo che facevi prima di esserti convertito. E allora Giovanni scrive questa lettera, e non scrive soltanto per combattere queste eresie, ma scrive anche proprio per questi credenti, perché lui voleva rinforzare la fede di queste persone, voleva incoraggiare questi credenti che, ascoltando queste cose, erano prese dal dubbio, perché si chiedevano qual era la verità. Allora Giovanni scrive questa lettera per, non solo per combattere le eresie, ma rafforzare anche la fede dei credenti. E pensate che lo scopo di questa lettera proprio è la verità. Giovanni dichiara la verità che garantisce al credente la vita eterna e la comunione con i figli di Dio. E mi piace molto questa parola, che garantisce al credente la vita eterna. È una garanzia il fatto che la nostra fede è riposta in Gesù Cristo, è proprio una garanzia. E allora il capitolo 2, quello che noi vogliamo vedere oggi, una piccola parte del capitolo 2, parla ai credenti e dice a questi credenti che erano nel dubbio, e forse lui parlava anche perché all'interno di queste chiese c'erano delle persone che non erano credenti, e lui dice che una persona che si è convertita a Cristo, una persona che ha fatto un passo di fede nella sua vita, è una persona nuova, è una donna, è un uomo nuovo nello spirito, e le cose vecchie, la Bibbia dice, sono passate. E Giovanni dice che in questa persona che si è convertita ci sono degli aspetti nuovi che prima non c'erano, o quantomeno dovrebbero esserci dei nuovi aspetti nel suo carattere che prima non c'erano, prima che conoscesse Cristo. E io l'ho riassunto in 4 punti, e li possiamo vedere in questa slide, e di questi punti l'altra volta pure li abbiamo un po' parlati. E Giovanni dice che in una persona che ha creduto in Cristo dovrebbero esserci dei segni che parlano dell'obbedienza al Vangelo, dell'imitazione, che il suo scopo è quello di imitare Cristo, imitare l'esempio di Cristo. Dovrebbe essere presente nella vita di un credente l'amore per il prossimo. Un cristiano è caratterizzato dall'amore per il prossimo, dall'amore per la Chiesa, dall'amore per i fratelli. E un altro punto è la separazione. Un credente che ha fatto una professione di fede dovrebbe essere separato dal mondo, dovrebbe essere separato dal peccato. E questo non vuol dire che un cristiano deve, o un cristiano si può dire tale solo se riesce ad aderire perfettamente a questi 4 aspetti. ad applicarli ogni giorno nella sua vita. Io lo spero per tutti voi, lo spero io per primo, ma forse non è sempre così. Forse noi non riusciamo ad essere sempre obbedienti, forse noi non riusciamo sempre a imitare Cristo perché abbiamo altri modelli che sono forti nella nostra vita, forse noi non riusciremo sempre ad amare i fratelli perché questo ci costa, forse noi non riusciremo a essere sempre separati dal peccato, dal mondo, perché siamo ancora deboli. Ma Giovanni dice che se tu affermi però di essere un cristiano, se tu hai fatto un passo di fede, se tu ti sei convertito al Vangelo, a Cristo, questo deve essere l'obiettivo della nostra vita. Questo dovrebbero essere alcuni dei punti in cui una persona che si è convertita al Vangelo dovrebbe sforzarsi, dovrebbe lottare con l'aiuto di Cristo, con l'aiuto di Dio, di fare suoi questi punti, e queste cose dovrebbero essere presenti nella sua vita. Sapete, sono passati quasi 2000 anni dalla stesura di questa lettera, il tempo è trascorso, ne è trascorso tanto, ma l'insegnamento di questa lettera, come tutta la Bibbia, è ancora attuale, è ancora attuale per noi, e la bellezza della parola di Dio è proprio questa, perché è una parola di vita, è una parola che parla all'uomo. E sapete, gli attacchi alla Chiesa, ai credenti, continuano ancora oggi, come ci ricorda Giovanni in questa lettera, continuano nella stessa misura. E sapete perché? Perché il regista, colui che sta dietro, è sempre lo stesso. La Bibbia lo chiama Satana, lo chiama il maligno. Le bugie del padre della menzogna continuano ancora oggi attraverso i secoli, secoli dopo secoli, che nega l'esistenza di Dio. Noi lo vediamo quando usciamo di qui. La gente non crede a Dio, la gente rifiuta Dio. E le bugie di Satana continuano nella mente delle persone, che vuole negare l'amore di Dio per gli uomini. Continua con l'attacco alle menti delle persone, negandogli la possibilità della salvezza eterna, unicamente per l'intervento di Dio attraverso la grazia e la resurrezione di Gesù. Questo pensiero, che noi vediamo che la gente è proprio contraria al Signore, è proprio contraria a Dio, rifiuta Dio, ma anche nel comportamento, nelle azioni, sembra che ogni momento, ogni istante ci siano sempre delle nuove verità, dei nuovi modi, dei nuovi stili di vita che vanno contro il Signore e che la gente, la massa, segue sempre di più. Spesso questi nemici agli occhi nostri sono talmente grandi, talmente formidabili, che anche per noi alcune volte influenzano la nostra mente. Ma Dio, e questa è una cosa meravigliosa, ha sempre suscitato degli uomini fedeli. A volte ha suscitato anche un testimone, un solo testimone. Se leggete il libro di Geremia, c'era soltanto lui contro un'intera nazione. A volte quindi ha suscitato sempre un testimone fedele che ha combattuto per la verità. Anche se noi siamo derisi, o forse un giorno saremo perseguitati. E secondo la promessa di Dio, queste persone che lottano per la verità, queste persone che portano avanti il Vangelo, non sono state vinte perché non la menzogna, non la bugia, ma la verità di Dio è invincibile. La parola di Dio è invincibile. E allora, come nei secoli passati, oggi ancora Dio sta chiamando intorno a sé delle persone, sta chiamando la sua Chiesa, e noi oggi siamo una testimonianza che Dio ci sta chiamando a vivere e a combattere per la verità. E allora io credo che la presenza di queste caratteristiche nella vita di un credente non solo affermano la comunione con Dio, ma concorrono anche alla sua testimonianza. Pensate per un attimo al contrario di questo. Pensate a un credente che non è obbediente alla parola di Dio. Pensate a un credente che per sua volontà ha deciso di non imitare Cristo nella sua vita. Pensate a un credente che ha deciso di sua volontà di non amare i fratelli, di non amare la Chiesa. Pensate a un credente che ha deciso, o vuole, o non si impegna a essere separato dal mondo o dal peccato. Ma che testimonianza può dare un credente così? Che testimonianza possiamo dare? Noi oggi viviamo una battaglia, penso che lo sappiamo tutti quanti, non è una battaglia che è fatta di armi, ma il credente oggi vive e noi viviamo e noi siamo nel mezzo di una battaglia e la stiamo facendo nel mondo. E questa battaglia continua che noi facciamo è quella proprio di tenere alta la nostra testimonianza contro un mondo che è contrario a Dio. E questa è la nostra battaglia, per essere dei testimoni di Cristo. Ma questa battaglia ha un rischio, è quella che forse noi possiamo conformarci troppo a questo mondo. Noi facciamo parte di un mondo, noi siamo in un mondo, ma non facciamo parte di un mondo. Però noi siamo in un mondo per lottare contro questo mondo, adesso lo vedremo nel dettaglio. E il rischio è proprio quello, che noi possiamo essere proprio presi dalle cose del mondo e mano a mano perdere la nostra testimonianza. Allora il passo che noi oggi vogliamo leggere ci illustra proprio tre ragioni per cui un cristiano dovrebbe essere separato dal mondo e dal peccato, e lo vogliamo leggere insieme in 1 Giovanni 2 da 12 a 17. 1 Giovanni 2 da 12 a 17 e parla proprio dell'ultimo punto, della separazione. È scritto: figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono stati perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto che colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. E padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siate forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo, né le cose del mondo che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E ci fermiamo per il momento qui. E il primo punto, il primo aspetto per cui un cristiano dovrebbe essere separato dal mondo è perché Gesù ha riportato la vittoria. È scritto: Gesù ha vinto il mondo. Gesù ha vinto sul peccato. E questo è il primo punto che noi vogliamo vedere. Giovanni ripete: avete vinto il maligno. E lo ripete per due volte. È proprio un incoraggiamento. Avete vinto il maligno. In questi versetti Giovanni parla ai figli di Dio, anche se agli occhi di Dio poi esistono soltanto due famiglie, o i figli di Satana o i figli di Dio. Però qui Giovanni sta parlando a dei padri, parla ai padri, ai giovani, ai ragazzi, ma lo sta facendo da un punto di vista spirituale, sta dicendo ai padri e vuole parlare alle persone che sono più mature nella fede, quelle che sono avanti con l'età, che hanno forse una più profonda conoscenza di Dio. Poi parla ai ragazzi, e sono coloro che conoscono la sana dottrina, pur però non essendo arrivati ancora attraverso la parola di Dio a un'esperienza della vita ed una pienezza spirituale, è una piena maturità. E poi scrive ai giovani, e sono coloro che forse hanno ancora bisogno di crescere, forse sono convertiti da poco, forse iniziano da poco a leggere la Bibbia, e Giovanni parla, quindi prende tutte e tre queste fasce, parla a noi, parla a tutte e tre queste fasce di età, a tutti che sono indistintamente impegnati nella battaglia della vita cristiana contro il maligno e contro il mondo. E dice: fatevi coraggio, perché voi con la vostra fede avete vinto il maligno. E Gesù già ci ha dato la vittoria. Sapete, Gesù, quando stava lasciando i discepoli in Giovanni, proprio in uno degli ultimi istanti, al capitolo 14, dice: il vostro cuore non sia turbato. Stava lasciando i discepoli, e i discepoli non capivano perché lui li stava salutando, e dice queste parole: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E poi al versetto dice: io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Gesù lo aveva annunciato: egli non può nulla contro di me. Molto probabilmente Gesù stava parlando che da lì a poco sarebbe venuto, per mezzo di Giuda, sarebbe venuto il principe di questo mondo, Satana, sarebbe venuto attraverso Giuda, sarebbe venuto attraverso i soldati romani che lo avrebbero preso e poi arrestato. E sapete, Gesù è stato sempre, Satana ha sempre ostacolato Gesù nel corso di tutta la sua vita. Quando era bambino, Satana spinse Erode a cercare di ucciderlo, è scritto nella Bibbia, e il che sfociò nell'omicidio di tanti bambini maschi. All'inizio del suo ministero Gesù rimase nel deserto per 40 giorni tentato da Satana, e le tentazioni del diavolo non furono limitate solo a quell'occasione, poiché continuarono per tutto il ministero terreno del Signore. Molte volte tentarono di uccidere Gesù e continuarono fino all'ultimo istante, quando Gesù era nel Getsemani. E Satana pensava che uccidendo Cristo lo avrebbe definitivamente sconfitto, ma in realtà è il contrario. La morte di Gesù non determinò la sua distruzione, ma anzi la sua vittoria. Il primo Giovanni ce lo dice, e ha scritto: per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. E noi abbiamo questa vittoria, la nostra fede, perché è la vittoria di Gesù che ha riportato sul diavolo. E la distruzione, l'opposizione di Satana verso la Chiesa, verso i credenti, continua ancora oggi. Ancora oggi Satana ostacola in ogni modo le menti della gente e ostacola i credenti. Soltanto che ora è concentrato sul mondo l'opposizione di Satana. Gesù lo aveva detto: perché viene il principe di questo mondo. Satana avrebbe continuato la sua opera, e ancora oggi egli è il principe di questo mondo. In Giovanni 12,31 è scritto che tutto il mondo giace sotto il maligno. In Giovanni 5,19 cioè è scritto: in potere o sotto il potere del maligno. E nella Bibbia ci sono tanti passi che parlano di questo, che parlano dell'opera di Satana, che parlano dell'opera del maligno. È scritto che egli è il principe di un sistema corrotto, che è questo mondo. E questo mondo noi lo sappiamo che è in ribellione totale con Dio. In 1 Pietro 5,8 è scritto: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. E la sua sfera di influenza è quella di accecare le menti degli uomini per allontanarli da Dio, come è scritto in Efesini 2,2. In Prima Tessalonicesi è scritto che lui spinge al male. E poi è scritto che ispira scopi e pensieri malvagi. E Satana tenterà sempre di ostacolare i servitori di Dio. Anche Paolo in Prima Tessalonicesi 2,18 è scritto: perciò più volte abbiamo voluto, almeno io Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. E come vedete, Questo è il nemico, è la battaglia in cui noi oggi stiamo nel mezzo. E poi non dico, basta aprire 15 minuti il telegiornale forse e sentire quante la follia umana, sentire proprio la mente umana fino a che punto arriva, quante cose brutte accadono. Basta anche farsi un giro in macchina, penso per Roma, un quarto d'ora, e vediamo veramente tanta cattiveria, tanto odio per cose veramente da poco. E poi lo vediamo nei nostri rapporti con le persone, vediamo veramente della malvagità, vediamo la mancanza di amore, per non parlare quando proviamo a parlare di Dio, di Cristo o agli altri. Vediamo proprio che il mondo è contrario, è opposto al Signore. Lo vediamo nella corruzione, nelle menzogne. Lo vediamo nella pace che non c'è più nelle famiglie, nelle persone. E Satana sta lavorando in questo. Ma la bella notizia per noi oggi è che Cristo ci ha liberato dalla schiavitù di Satana. Noi non siamo più schiavi né del peccato e né del mondo. Colui che ha posto la fede in Cristo non è più schiavo, cari fratelli e sorelle, né di Satana né del mondo. E prima Giovanni 16,33 scritto: fatevi d'animo, dice Gesù, fatevi d'animo perché io ho vinto il mondo. E in prima Giovanni 5,4,5 è scritto: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E questa è una bellissima notizia che ci porta a gioia. Giovanni quindi scrive a tutte le famiglie spirituali della Chiesa e pone l'accento sullo stato sicuro al quale ogni cristiano è giunto ora e dice: siate forti, perché la vostra forza è dovuta dal fatto che la parola di Dio dimora in voi. E così, fratelli, per i figli di Dio il peccato nella nostra vita non può dominare. Forse il peccato, non forse, il peccato domina e controlla la vita dei non credenti, ma non domina più la nostra vita. Questo non vuol dire che non può esserci dei peccati che noi forse facciamo ancora fatica, che ci trasciniamo come un peso, o che forse non smetteremo di peccare. Quello purtroppo no, perché ancora facciamo parte di un corpo che è corruttibile. Ma quello che ci sta dicendo questi passi, ci sta dicendo che noi non siamo più sotto il dominio del peccato e che se noi vogliamo, con l'aiuto di Dio, con la fede, possiamo liberarci da ogni schiavitù e non siamo sotto il dominio del peccato. E sempre come scrive Giovanni, dice: figliomili miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Dice: ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. E allora la perseveranza nostra si fonda proprio sul fatto che Gesù ha sconfitto il peccato. E il credente, con l'aiuto di Dio e con l'aiuto dello Spirito Santo, ha la forza per vincere le cose del mondo. Ha questa forza, perché questa forza, fratelli, viene da Dio. E un po' avete visto quando passiamo noi, quando prendete l'autostrada e passiamo l'autostrada, c'è il telepass oppure c'è la fila normale. Ho pensato un po' alla vita di un credente, è quella che può scegliere se non fare la fila col telepass oppure se fare la fila lunga. Cioè il telepass può fare tutte e due, ma un non credente non può fare questa scelta, non può fare, deve passare per forza dove è la fila, perché un non credente non può decidere di non peccare. Noi con l'aiuto di Dio possiamo decidere di non peccare. E allora noi oggi cristiani viviamo una battaglia, e la battaglia è proprio vivere nel mondo ed essere separato da esso, e la battaglia continua che i credenti devono sostenere. tenere viva la nostra testimonianza senza farci influenzare. E così, se da una parte dobbiamo essere nel mondo per testimoniare di Cristo, dall'altra dobbiamo portare il peso di una battaglia per non essere troppo influenzati dalle cose del mondo. Ma c'è un altro punto che ci aiuta e che ci ricorda Giovanni, che un credente dovrebbe essere separato dal mondo, perché le cose del mondo, fratelli, non vengono da Dio. E lui ce lo ricorda nei versetti 15 e 16, c'è scritto: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Poi dice al versetto 16: perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. Allora Giovanni ci avvisa: attenzione, non amate le cose del mondo, perché le cose del mondo non vengono da Dio. Qui Giovanni rivela che vi è un amore che Dio odia, e Dio odia l'amore per il mondo. La cosa, e la parola qui che Giovanni la menziona per la prima volta, questa parola mondo, che poi nel seguito si riferirà molte volte, non intende il mondo fisico, il mondo materiale, o la vita sulla terra, ma di solito si riferisce alla vita della società umana, come è organizzata sotto il potere del male. E non so se l'avete letto, ma la cosa che colpisce di questi passi è c'è proprio questo imperativo: non amate le cose del mondo. Non sta dicendo non dovreste, è proprio un comando: non amate le cose del mondo. E l'ordine di non amare le cose del mondo si basa proprio sul fatto che c'è incompatibilità, sono proprio due cose opposte, fra l'amore del mondo e l'amore del Padre. La ragione per il quale ci è detto di non amare il mondo è che l'amore per il Padre e l'amore per il mondo si escludono a vicenda. Non possono essere contemporaneamente nel cuore di un credente. L'amore per il mondo e l'amore per il Padre si escludono a vicenda. Perché noi lo vediamo, se questo mondo rifiuta Dio, se questo mondo è contro Dio, se questo mondo è sotto il dominio di Satana, è evidente che il mondo non può avere amore per Dio. E noi non possiamo essere attaccati al mondo e a Dio, perché se siamo attaccati a Dio dobbiamo pure capire che il mondo è contro Dio. Come possiamo amare il mondo che è contro Dio? Giacomo dice: non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? E dice: chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. E poi Gesù in Matteo dice: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Mammona è una parola antica che significa proprio ricchezza, le ricchezze. Qui Gesù dice: non potete amare l'uno e l'altro. Il Signore qui voleva personificarlo sotto un unico titolo, tutte le ricchezze, e ce le presenta proprio come un padrone che ci fa schiavi, come un idolo che avvince il cuore e dal quale rendiamo il culto che appartiene a Dio. Allora Gesù dice: servire questi idoli o altri idoli che sono nel mondo e servire Dio allo stesso tempo e con il medesimo cuore è impossibile. E questa parola di Mammona non è soltanto un'idea soltanto per i ricchi, ma questo vale anche per le persone che non sono ricche e che non hanno, che sono poveri. Il povero può essere mondano quanto il ricco. Servire Dio quindi è obbedire a Dio, lavorare per la sua causa, avere un cuore rivolto a Lui e conformarsi alla sua volontà in ogni cosa. E non è possibile quindi fare un compromesso, stare con un piede di qua e un piede di là, amare le cose del mondo e amare Dio nello stesso tempo. Gesù ci avverte, non è possibile amare tutte e due le cose. E poi Giovanni va avanti e parla di questi pericoli, delle tentazioni che possono venire dall'esterno e dice: fate attenzione a non amare le concupiscenze che vengono da fuori, alle concupiscenze degli occhi, alle concupiscenze della carne. E queste sono delle tentazioni, è come per avvisarci di fare attenzione a quelle tentazioni che vengono da fuori, che vengono dall'esterno, che forse sono quelle cose che noi non abbiamo ma che desideriamo tanto. E così parla della concupiscenza della carne e la concupiscenza degli occhi. E cioè proprio attraverso gli occhi è la tendenza che noi abbiamo a farci attrarre dalle cose esteriori. E Giovanni dice: fate attenzione a farvi attrarre dalle cose che vengono da fuori. Perché noi abbiamo due esempi, ce ne sono diversi, ma io ne ho voluto scrivere due che hanno fatto proprio questo. Vi ricordate Eva che giudica già un giudizio dell'albero che era buono soltanto a vederlo, soltanto con gli occhi. Non l'aveva ancora, l'aveva visto, eppure dice: è buono. E quella è stata una tentazione, un pericolo che è venuto da fuori. Oppure Davide, quando guardò Bathsheba, che cadde nel peccato. E poi qui Giovanni parla della superbia della vita, e invece questo è rappresentato da un pericolo che viene da dentro di noi. Forse dal nostro orgoglio, dall'arroganza, o forse dalla vanagloria di sentirci forti e potenti delle cose che noi già abbiamo, delle cose terrene che noi già abbiamo. E questo non vuol dire, fratelli, che noi non dobbiamo vivere nel mondo. Noi ci viviamo nel mondo, noi siamo in mezzo al mondo. Abbiamo una casa, abbiamo un'automobile, abbiamo un lavoro, abbiamo dei parenti che non sono credenti, abbiamo delle amicizie e noi dobbiamo stare insieme a loro, abbiamo dei parenti, forse abbiamo anche un hobby, ma non è sbagliato avere queste cose e vivere anche con queste cose. Però dobbiamo fare molta attenzione che queste cose poi non diventino l'oggetto del nostro culto personale. Quando Giovanni dice amare, sta parlando proprio non di un sentimento, ma proprio di una volontà umana, di una volontà della persona. Noi dobbiamo vivere in queste cose, ma dobbiamo essere forti da non farci portare via da essi, da non farci portare lontano dalla fede in Dio. Quanta gente è passata in questa, non questa sala, anche nell'altra sala dove eravamo prima, e poi improvvisamente non l'abbiamo più vista, io non l'abbiamo più vista. Molti, per sentito dire, poi li ho incontrati anche io, ma sentendo le loro storie ci dicono che sì, è vero, poi è successo che mio figlio ha iniziato con un'attività, l'abbiamo seguito, sì, poi mi sono fatto prendere avevo un interesse, mi sono fatto prendere, a me piaceva questo, a me piaceva quell'altro. E molta gente è passata e poi con i piaceri del mondo si è fatta attrarre e noi ora, oggi, non la vediamo più. Ci sono persone a cui piace pescare, anche a me piace pescare, ma ci sono persone che gli piace talmente tanto che oggi non frequentano più, perché andare a pesca richiede tempo, bisogna alzarsi presto, bisogna andare forse nei giorni festivi, ora non frequentano più. Ci sono persone che hanno dei figli che giocano in una squadra di calcio, in una squadra di pallone, in una squadra di pallavolo e che quando li accompagnano poi ora non vengono più. Noi dobbiamo fare molto attenzione a queste cose che non portano via la nostra speranza e la nostra fede. E così abbiamo visto il secondo punto anche, che le cose del mondo non vengono da Dio. Ed ora vogliamo vedere il terzo e l'ultimo punto, che le cose che sono del mondo non tornano a Dio. Le cose che noi facciamo del mondo, se le facciamo in una determinata maniera, non tornano a Dio. La seconda ragione per non dare il nostro amore al mondo è che, come abbiamo cantato anche nel Salmo e abbiamo letto, l'età presente è votata a svanire, alla distruzione, a passare. Passeranno gli uomini, passerà il loro desiderio, la loro concupiscenza, e il mondo come lo intendiamo noi è temporale, passerà. Ma c'è una cosa che non passerà: Dio. Dio è eterno e Dio non passa. Leggiamo Romani 8 da 18 a 22, che ci parla proprio di questo aspetto. Romani 8 da 18 a 22. E infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata al nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta. Nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù e dalla corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. E ci fermiamo noi, e ci fermiamo anche noi qui. E qui ci sta proprio parlando che le cose terrene sono per un tempo e le cose di Dio sono eterne. Dice: le cose le sofferenze del tempo presente non sono proprio paragonabili alla gloria che deve essere manifestata al nostro riguardo. E questo ci ricorda che chi fa la volontà di Dio e le cose che noi facciamo per Dio restano in eterno. Giovanni dice che coloro che hanno una relazione con Cristo dimoreranno in eterno come Egli dimora in eterno. Allora, i cristiani che ancora oggi si trovano davanti alla stessa scelta, forse tra amare Dio o il mondo, saranno più pronti a obbedire all'ordine di non amare se ricorderanno che mentre il mondo e la sua concupiscenza sono transitori, la volontà di Dio è eterna. Ha senso amare qualcosa che non ha valore per Dio e che poi passerà? In Seconda Corinzi è scritto: mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. E allora, alla luce di questi versetti e alla luce di questa considerazione, forse anche tutte le attività che noi facciamo possono avere una valenza eterna. Forse quando lavoriamo, se noi lavoreremo onestamente, anche se è una cosa terrena, ma se noi lavoreremo onestamente e lavoreremo per Dio, ha un valore eterno. Quando siamo a scuola, se noi vogliamo onorare Dio, non vogliamo copiare, anche se facciamo una cosa del mondo, ha un valore eterno. Quando dobbiamo scegliere, fare delle scelte nella nostra vita, quando dobbiamo educare i nostri figli, se lo vogliamo fare per lodare Dio, quelle cose hanno un valore eterno. Allora noi potremmo anche soffrire, potremmo anche passare delle prove, ma sappiamo che se noi facciamo delle cose anche nel mondo, hanno un valore eterno per Dio e non passano e non finiscono. Ci sono delle cose che noi possiamo fare che per Dio non hanno alcun valore. Forse tante, non lo so. C'è una cosa però importante, di valore, che oggi forse il mondo gli dà tanta importanza: è il tempo. Il tempo ultimamente sembra che ce n'è sempre di meno, ma il tempo come lo usa il mondo ha un valore che per Dio non ha alcuna importanza. Quanto tempo il mondo spreca, il mondo passa per delle cose che non hanno alcuna importanza. Sapete, c'è un comico che ha detto una verità l'altra volta, una verità del mondo, che una delle persone più ricche del mondo, Mark Zuckerberg, è il proprietario di Facebook, si è arricchito proprio con questo, con il social. E lui è diventato la persona più ricca del mondo. Perché il mondo passa tanto tempo inutile su questi cellulari. Allora noi pure dobbiamo chiederci, ma tutto il tempo che io sto sprecando, sto buttando per una cosa, ha il valore per Dio? Ha un senso per Dio quello che sto facendo? E un'altra cosa che il tempo è una moda del mondo, del tempo. Sapete qual è un'altra persona più ricca del mondo? Scusate per la mia lettura, per chi conosce l'inglese, Jeff Bezos. È il proprietario di Amazon, perché la gente compra in continuazione. E questo, se vogliamo, è un po' un inganno, perché sono riusciti a catturare il tempo delle persone. Noi lo vediamo anche dai centri commerciali, stavo facendo una considerazione, lo vedete, ce ne nascono sempre di più grandi, perché hanno capito che le persone la maggior parte del tempo lo passano per acquistare le cose. Ma noi dobbiamo fare attenzione, noi siamo dei credenti, siamo dei figli di Dio, e quando passiamo una cosa che ci impegna tanto tempo, dovremmo chiederci, ma questa cosa ha un valore per Dio? Oppure per Dio non ha alcuna importanza? Ci sono molte ansie, molte preoccupazioni che forse noi ci portiamo appresso, che forse noi abbiamo tanti pesi, che forse noi abbiamo e che ci portiamo dietro, non lo so, ma forse per Dio hanno poca importanza, se noi non le viviamo con Lui. Allora dobbiamo chiederci, ma questa cosa per cui sto soffrendo, perché che mi porta via tanto tempo, ha un peso per Dio? Ma la sto vivendo veramente per dare un valore al Signore, per dare un valore per l'eternità? Perché, fratelli, le cose di Dio sono eterne, le cose del mondo saranno destinate a svanire. E ci sono dei momenti, delle situazioni in cui veniamo presi da cose talmente forti, che sono più forti di noi, che purtroppo ci troviamo in mezzo. Penso alla perdita di un lavoro, penso al fatto che una famiglia non ha dei soldi per andare avanti, penso a una malattia. Ma guardate, il Signore ci aiuta anche in quelle situazioni. Il Signore, è scritto in Matteo 6,25, dice: non siate in ansia per la vostra vita. Allora, in contrasto con la natura del mondo, la volontà di Dio è eterna ed è immutabile, e coloro che fanno la volontà di Dio dimoreranno come suo popolo per l'eternità. E Dio offre la vita eterna, e noi oggi lo ricordiamo con la Santa Cena, ai suoi figli, mentre il mondo è destinato a svanire. E pensate, Dio conosce la sofferenza dell'uomo, conosce l'inganno in cui è sottoposto l'uomo, dall'inganno di Satana, dal laccio in cui è preso, che c'è quel versetto che è molto bello e dice che Dio ha tanto amato il mondo inteso come le persone del mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Il Signore ha cuore l'uomo e vuole toglierlo dal laccio di Satana, vuole toglierlo dal laccio della schiavitù, al punto che ha mandato suo figlio a morire per noi. E allora io non so in che condizione tu ti trovi oggi, ma il Signore vuole liberarti dalla schiavitù di Satana, vuole liberarti dalla schiavitù del mondo, se tu metti la fede in Cristo Gesù. Se tu diventi suo figlio, Dio ti libererà dalla schiavitù di Satana. E allora, in conclusione, quale deve essere il nostro atteggiamento verso il mondo? Noi dovremmo essere estranei al mondo, però senza diventarne distaccati, vivere nel mondo, però senza essere del mondo. Noi siamo chiamati a questi, noi siamo mandati come lo era Gesù che ha portato la parola di Dio. Noi dobbiamo essere del mondo, vivere nel mondo, scusate, però senza essere nel mondo. Forse dovremmo fare un esame in noi e forse vedere che se ci sono delle cose del mondo che noi amiamo, forse dovremmo piano piano lasciarle e sostituirle con l'amore per Dio. Forse potremmo iniziare ad essere più frequenti in chiesa, in mezzo ai fratelli. Forse potremmo iniziare a leggere di più la Bibbia. Forse potremmo iniziare a pregare di più per gli altri, per i nostri fratelli. E forse dall'altra parte dovremmo lasciare qualcosa che è del mondo e che per Dio non ha nessuna importanza se è fatta per il mondo. Forse dovremmo rinunciare a un hobby, a un passatempo, a stare forse in mezzo agli amici. In Colossesi è scritto: mirate alle cose di lassù, non alle cose del mondo. E vi lascio con un pensiero di un predicatore che diceva questo: quando si diventa cristiani c'è un cambiamento nel tuo rapporto con il peccato. Il peccato non viene eliminato dal credente finché non arriverà la gloria eterna. Ma il suo rapporto con il peccato è cambiato quando diventa veramente un cristiano. Un cristiano non ama il peccato come lo amava una volta. Un cristiano non si vanta del suo peccato come si vantava una volta. Un cristiano non ha più intenzione di peccare come un tempo. Un cristiano non ricorda più con affetto il suo peccato come ha fatto una volta. Un cristiano non gode mai pienamente del suo peccato come ha fatto una volta. Un cristiano non si sente più a suo agio nel peccato abituale come era una volta. Il cristiano non ama più il peccato e l'oggetto del suo più severo orrore. Non lo considera più come una sciocchezza. Non gioca più con essa o non ne parla con indifferenza. Il peccato viene abbattuto nel cuore del cristiano anche se non viene espulso. Il peccato può entrare nel cuore e lottare per il dominio, ma non può sedersi sul trono. E allora il messaggio di oggi ci ha ricordato tre ragioni per essere separati dal mondo e dal peccato: che Gesù ha vinto il maligno, che le cose del mondo non vengono da Dio e che le cose del mondo non tornano a Dio. Amen.